credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone. Oggi potrete seguire la prima parte della registrazione della lettura drammatica di Assassinio nella cattedrale di Thomas Stearns Eliot, che si è tenuta venerdì 11 marzo scorso presso la Chiesa del Gesù a Roma. La lettura è stata poi seguita da un commento del cardinale Gianfranco Ravasi. Domani, lunedì, potrete ascoltare la seconda parte della lettura drammatica di Assassinio nella cattedrale e domenica prossima il commento del cardinale Gianfranco Ravasi. A tutti buon ascolto.
Fermiamoci qui, vicino alla cattedrale. Attendiamo qui. Siamo trascinate da un pericolo. È un sentimento di salvezza che trascina i nostri passi verso la cattedrale. Quale pericolo può esserci per noi, povere donne di Canterbury? Quale sciagura che non ci sia già familiare? No, non c'è nessun pericolo per noi. E non c'è salvezza nella cattedrale. C'è come il presentimento di un fatto che i nostri occhi saranno costretti a testimoniare. 7 anni. E già l'estate è finita. 7 anni da che l'arcivescovo ci lasciò. Lui che sempre era stato buono con il suo popolo. Ma quanto sarebbe meglio se ora non tornasse. Governi il re o governino i baroni, noi siamo sempre costretti a subire molteplici oppressioni. Ma almeno siamo ancora libere di dedicarci alle nostre faccende, contente se nessuno si cura di noi. Ma adesso ho paura. Ed è tardi. È tardi, troppo tarda è l'ora, troppo tardo il tempo mentre l'anno è ormai marcito. Oh, Tommaso Arcivescovo, torna indietro, torna in Francia, fai presto, vai in pace e lasciaci morire in pace. Noi non vogliamo che accada nient'altro. Per 7 anni siamo vissute in pace, siamo riuscite a non farci notare, vivendo e quasi vivendo. Abbiamo visto l'oppressione e lo sfarzo. Abbiamo visto povertà e licenza. Abbiamo visto meschine ingiustizie. Ma siamo riuscite a vivere. Vivendo e quasi vivendo. Talvolta manca il grano. Talvolta il raccolto è buono. Un anno è un anno di pioggia, un altro è un anno di siccità. Un anno le mele sono abbondanti, un altro anno le prugne ci mancano. Eppure siamo riuscite a vivere, vivendo e quasi vivendo. Abbiamo osservato le feste, ascoltato le messe, abbiamo fatto fermentare le mele e il sidro, raccolto la legna incontro all'inverno, fatto chiacchiere all'angolo del focolare, chiacchiere agli angoli delle strade, chiacchiere, non sempre a bassa voce, vivendo. E quasi vivendo. Abbiamo avuto tutte i nostri privati terrori, le nostre ombre particolari, le nostre segrete paure. Ma ora è sopra di noi una grande paura. Una paura non di una, ma di molte. Una paura come la nascita e la morte. Quando vediamo la nascita e la morte sole, in un vuoto a parte, noi siamo atterrite da una paura che non ci è dato di conoscere, che non possiamo affrontare, che nessuno comprende. E ci strappano il cuore, ci sbucciano il cervello a strati come una cipolla. Noi stesse siamo perdute in un terrore che nessuno comprende. Oh Tommaso, Signore nostro, lasciaci e lasciaci vivere nell'umile e cupa cornice della nostra esistenza. Tommaso, nostro arcivescovo, alza la tua bianca vela tra il cielo grigio e il mare amaro e lasciaci, lasciaci per la Francia.
Che modo di parlare in una simile circostanza! Voi siete donne stupide, immodeste e pettegole.
Non sapete che il buon arcivescovo può arrivare da un momento all'altro? Nelle strade le folle batteranno le mani, acclameranno, e voi seguitate a gracidare come rane sulle cime degli alberi.
Almeno questo vi chiedo, di mostrare facce contente e di dare un cordiale benvenuto al nostro buon arcivescovo.
Pace. E lasciate queste donne alla loro esaltazione. Esse stesse non sanno quanto giuste sono le loro parole, che vanno al di là della vostra comprensione. Esse sanno e non sanno che cosa sia l'agire e il soffrire. Esse sanno e non sanno che l'agire è soffrire e il soffrire azione. Non è colui che agisce a soffrire, né è il paziente ad agire. Tutti e due sono fissati in un'eterna azione, in un'eterna pazienza, cui tutti debbono consentire come se fosse voluta e che tutti debbono subire come se fossero loro a volerla, affinché si sveli il disegno, poiché il disegno è un agire e un soffrire, affinché la ruota possa girare eppure restare per sempre immobile.
Oh mio signore, perdonatemi, non vi ho visto arrivare distratto dal vaneggiare di queste stupide donne.
Perdonateci, mio signore, avreste avuto un benvenuto migliore se ci fossimo preparati prima all'evento. Ma vostra signoria sa che 7 anni d'attesa, 7 anni di preghiera, 7 anni di mancanza hanno preparato i nostri cuori alla vostra venuta meglio che se avessimo avuto 7 giorni per preparare Canterbury.
Tuttavia farò accendere il fuoco in tutte le vostre stanze per tenere lontano il gelo del nostro dicembre inglese, che ora vostra signoria è avvezza a un clima migliore.
Per me non ci sarà riposo a Canterbury, circondato da nemici che congiurano senza riposo. Per un tempo assai breve il falco affamato non farà che librarsi nell'aria, volerà disegnando cerchi sempre più bassi, come attendendo una scusa, un pretesto, un'occasione. La fine sarà semplice, improvvisa, voluta da Dio. Intanto la sostanza del nostro primo atto avrà la consistenza delle ombre, di una lotta contro ombre. L'attesa sarà molto più angosciosa dell'atto che verrà consumato. Guardate.
Come vedi, mio signore, non mi perdo in cerimonie, sono venuto senza dar peso alle antiche acrimonie, sperando che la tua attuale solennità possa scusare la mia umile futilità e ricordo del bel tempo passato. Ma non vorrai, mio signore, disprezzare un vecchio amico caduto in disgrazia? Ma il vecchio Tom, l'allegro Tom, il Becket di Londra, non può aver dimenticato. E come potresti dimenticare, mio signore, quella sera sul fiume, quando il re e tu ed io stavamo così bene insieme. L'amicizia deve essere più forte del morso del tempo che separa. Ora che tu, mio signore, riacquisti il favore del re, dovremmo forse dire che l'estate è finita o che il tempo dell'allegria non può durare. Suono di flauti per i campi, viole nella sala, risate e fiori di melo che galleggiano sull'acqua, canti al cader della notte, sussurri nelle stanze, fuochi che divorano il gelo dell'inverno e ingoiano le tenebre, e il brio, il vino e la saggezza. Ora che il re ti è di nuovo amico, la gioia può tornare tra chierici e laici, l'allegria e la giocondità non han bisogno di procedere cauti.
Tu parli di stagioni tramontate. Le ricordo? A che pro dimenticare?
Io parlo della novella stagione. La primavera è fiorita in inverno, la neve sui rami tremolerà dolcemente come fiori, il ghiaccio lungo i fossati specchierà la luce del sole, l'amore nell'orto farà germogliare la linfa, l'allegria combatterà la malinconia.
Noi non sappiamo molto del futuro, se non che di generazione in generazione sempre accadono, ripetendosi, le stesse cose. Gli uomini non imparano molto dall'esperienza altrui, ma nella vita dell'uomo non torna mai lo stesso tempo. Solo il pazzo, nella sua follia, può pensare di far girare la ruota sulla quale egli gira.
Mio signore, basterebbe un cenno del capo o uno sguardo. Spesso un uomo finisce con l'amare ciò che disprezza. Per i bei tempi andati che finalmente ritornano, io sono l'uomo che fa per te.
Non fa per me questa compagnia. Bada a te. Meglio faresti a pentirti e a seguire il tuo padrone.
Non esser così precipitoso. Se tu vai tanto in fretta, altri possono andare ancora più in fretta. Mio signore, sei troppo orgoglioso. La belva più sicura di sé non è mai quella che ruggisce più forte. Non è questo lo stile del re, nostro padrone. Un tempo non eri così severo con i peccatori, se erano tuoi amici. E allora via, lascia correre. L'uomo che lascia correre ha una vita allietata da pranzi migliori. Ascolta il consiglio di un amico. Il meglio è nemico del bene. Partecipa al festino o ti rimarranno solo le ossa spolpate.
Tu arrivi con 20 anni di ritardo.
Allora ti lascerò al tuo destino. Ti lascio ai piaceri dei tuoi vizi superiori, che dovranno essere pagati a un prezzo più alto. Addio, mio signore, non mi attardo in cerimonie. Me ne vado come venni, senza vecchie acrimonie. Spero che la tua attuale solennità saprà scusare la mia umile futilità. Se mi ricorderai, mio signore, nelle tue preghiere, io mi ricorderò di te nell'ora dei paci, sotto le scale.
Il meglio è nemico del bene. Illusione della giovinezza, come un pensiero che se ne va fischiando nel vento. L'impossibile è sempre una tentazione. L'impossibile, l'indesiderabile, voci nel sonno, che risvegliano un mondo morto, sì che la mente non sia tutta nel presente.
Mio signore, tu forse non ti ricordi di me? Ti aiuto io. Ci siamo incontrati a Clarendon, a Northampton e da ultimo a Mommy Isle, nel Maine. Ora che ho richiamato queste poco piacevoli memorie, misuriamole sulla bilancia con altre, meno recenti e di maggior peso. Le memorie di quando eri cancelliere. Tu stesso lo vedi. Sono queste a far salire il piatto. Tu, che tutti riconoscevano come un maestro della politica, dovresti di nuovo tornare alla guida dello Stato.
Che cosa vuoi dire?
Nominato arcivescovo, tu abbandonasti la carica di cancelliere. Fu un errore, al quale ora può esserci rimedio. Rifletti, mio signore, il potere procura la gloria per la durata della vita, un possesso che non decade, una tomba nel tempio, un monumento di marmo. Governare sugli uomini non è cosa da nulla.
E che gioia sarebbe questa per l'uomo di Dio?
Ma la tristezza è nient'altro, è riservata a coloro che danno il loro amore solo a Dio. Chi ha posseduto solide sostanze dovrà forse vagare al risveglio con ombre ingannevoli. Il potere è presente, la santità è postuma.
A chi ti riferisci?
Al cancelliere, il re e il cancelliere. Il re comanda, il cancelliere ha il pieno governo. Questo principio non si insegna nelle scuole. Abbattere il potente, proteggere il povero, può forse fare di più l'uomo che vive all'ombra del trono di Dio. Disarmare il violento, migliorare le leggi, governare nel segno della causa migliore, dispensare giustizia per appianare ogni cosa. Significa prosperare in terra. E forse anche nei cieli.
Con quali mezzi?
Il vero potere si ottiene pagandolo con una certa sottomissione. Il potere spirituale è soltanto terrena perdizione. Chi ha il potere ce l'ha per usarlo.
E chi l'avrà?
Chi si farà avanti per ottenerlo.
In quale mese dell'anno?
L'ultimo, prima del primo.
Cosa dovrei pagare per ottenerlo?
Dovrai rinunciare alla pretesa del potere ecclesiastico.
E perché dovrei?
Per riavere il potere e la gloria.
No.
Sì. O il tuo coraggio sarà spezzato. Rimarrai confinato a Canterbury, sovrano senza dominio, imbelle servo di un papa senza potere, vecchio cervo accerchiato dai cani.
No.
Sì. Gli uomini devono sapere dominare gli intrighi. Anche i re, mentre fanno la guerra oltre i confini, hanno bisogno in casa di amici fidati. Per loro la politica personale è il pubblico profitto. La dignità deve pure ammantarsi di decoro.
Tu dimentichi i vescovi che ho colpito con la scomunica.
Non sarà l'odio che li divora a opporsi a un intelligente interesse personale.
Tu dimentichi i baroni, che non dimenticheranno il freno costante che imposi ai loro privilegi meschini.
Contro i baroni c'è la causa del re, la causa del popolo, la causa del cancelliere.
No. Io, che tengo le chiavi del cielo e dell'inferno, supremo e solo in Inghilterra, io che lego e sciolgo con il potere che mi viene dal Papa, dovrei abbassarmi a desiderare un potere inferiore? Delegato a scagliare l'eterna dannazione, condannare i re e non servire fra i loro servitori. Questo è il mio dovere palese. No, vattene.
Allora, io t'abbandono al tuo destino. Il tuo peccato si leva verso il sole più in alto dei falconi del re.
Il potere temporale serve a costruire un mondo ben regolato, a mantenere l'ordine, così come il mondo concepisce l'ordine. Coloro che s'affidano all'ordine mondano, non controllato dall'ordine divino, potranno solo, ignari e fiduciosi, attirare il disordine, renderlo stabile, nutrire un fatale malessere e degradare ciò che invece esaltano. Questo significa il potere del re, e io fui il re, il suo braccio, la sua più alta ragione. Ma ciò che una volta poteva innalzarmi, oggi potrebbe soltanto prostituirmi.
Io sono un visitatore inatteso.
Ti aspettavo.
Non così come mi presento, o con il motivo che mi ha spinto.
Solo chi non è spinto da un motivo può arrecare sorpresa.
Bene, mio signore, non sono un uomo frivolo, io, e neppure un politicante. Per oziare o intrigare a corte, non ho la stoffa, non sono un cortigiano. So come si tratta un cavallo, un cane, una donna. So come governare le mie terre. Sono un signore di campagna io, che bada ai fatti suoi. Noi signori di campagna conosciamo questo paese. Sappiamo noi quel che al paese occorre. È il nostro paese. E noi ci teniamo al paese. Siamo noi la spina dorsale della nazione inglese. Noi, non gli intriganti parassiti che stanno intorno al re. Perdona la franchezza, sono un rude inglese io, senza tanti fronzoli.
Continua senza tanti fronzoli, allora.
È chiaro il motivo che mi ha spinto. La durata di un'amicizia non dipende da noi, ma dalle circostanze. E le circostanze non sono determinate dal caso. La falsa amicizia può diventare vera, ma una vera amicizia, una volta finita, non può più rinnovarsi. È più facile che sia l'inimicizia a diventare alleanza. L'inimicizia che non conobbe mai amicizia può trovare più facilmente un accordo.
Per essere un rustico signore campagnolo, tu avvolgi il tuo discorso in oscure, generiche astrazioni, come qualsiasi cortigiano.
Allora andiamo al fatto. Tu non hai nessuna speranza di riconciliarti con Enrico, il tuo re. Nel tuo isolamento puoi soltanto sostenere cieche rivendicazioni. È un errore.
Oh, Enrico, oh mio re.
Altri amici potresti trovare nella presente situazione. Il re in Inghilterra non è onnipotente e ora è in Francia ad attaccar briga nell'Anjou, mentre attorno a lui gli avidi figli aspettano. Noi siamo per l'Inghilterra. Siamo in Inghilterra. Tu ed io, mio signore, siamo normanni. E questa è una terra di sovranità normanna. Lasciamo che l'angioino si distrugga da solo combattendo nell'angio. Lui non può capirci, noi, baroni inglesi. Noi siamo il popolo.
Dove vuoi arrivare?
A una felice coalizione di interessi intelligenti.
Ma che cosa hai in mente? se davvero parli per i baroni.
Parlo per un potente partito che ha messo gli occhi su di te, mio signore. Per trarne quali vantaggi, ti domanderai. Per noi il favore della Chiesa sarebbe un vantaggio. La benedizione del Papa una potente protezione nella lotta per la libertà. Tu, mio signore, se ti schieri con noi, con un sol colpo potrai sistemare l'Inghilterra e Roma, ponendo fine alla tirannica giurisdizione della corte del re sulla corte del vescovo e della corte del re sulla corte dei baroni.
Che fui io il primo a sostenere.
Che fosti tu il primo a sostenere. Ma il tempo passato è tempo dimenticato. Ora attendiamo il sorgere di una nuova costellazione.
Se l'arcivescovo non può fidarsi del re, come potrà fidarsi di coloro che tramano per distruggere il re?
I re non sopportano altro potere oltre il proprio. La Chiesa e il popolo hanno buone ragioni contro il trono.
Se l'arcivescovo non può aver fede nel trono, ha una ragione in più per confidare in nessun altro che Dio. Io una volta ho governato da cancelliere e uomini come te erano felici di fare anticamera davanti alla mia porta. Non solo a corte, ma sul campo di battaglia e nei tornei molti furono quelli che piegai. Come posso io che dominai come l'aquila sulle colombe, prendere ora la forma di un lupo in mezzo ai lupi? Continuate i vostri tradimenti come avete fatto prima. Nessuno potrà mai dire che io ho tradito un re.
Allora, mio signore, io non farò anticamera davanti alla tua porta. E spero che prima di una nuova primavera il re ti mostri in qual conto tiene la tua lealtà.
Fare, poi disfare, a questo stavo pensando, è il disperato esercizio di chi insegue un potere che vien meno. Non diversamente si comportò Sansone a Gaza, ma per me disfare significa disfare solo me stesso.
Rosario Tronnolone ha presentato Assassinio nella cattedrale di Thomas Stearns Eliot. Personaggi e interpreti: Tommaso Becket, Carlo Valli. Primo tentatore, Stefano Onofri. Secondo tentatore, Marcello Donati. Terzo tentatore, Alessandro Pala. Il coro delle donne, Miriam Spera. Registrazione dal vivo effettuata l'11 marzo 2011 presso la Chiesa del Gesù di Roma.
Vi ricordo che la seconda parte della lettura drammatica di Assassinio nella cattedrale di Thomas Stearns Eliot andrà in onda domani, lunedì 4 aprile, nei consueti orari di Orizzonti Cristiani, 14.30, 17.30 e 3 di notte. Vi auguro buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.